quando eravamo lì all'evangelizzazione, si sono avvicinate alcune persone e ci hanno detto: ma tutte queste cose che voi date a questi bambini, ma da chi siete sovvenzionati? Ho detto: noi da nessuno. E voi date tutte queste cose senza fare pagare? Sì. Vi dico solo che abbiamo offerto quante confezioni d'acqua? 6 confezioni da 12, 7 erano anzi, credo. Più quello che grazie a Dio il Banco Alimentare ci dona anche in funzione di queste campagne evangelistiche. Ed è bello poter aiutare e dare, perché questo è seminare nel Regno di Dio. E tutti noi siamo chiamati a seminare nel Regno di Dio, e più semineremo, più noi raccoglieremo. La legge della semina e della raccolta, della raccolta è una legge spirituale. Se noi evangelizzeremo tante persone spiritualmente, c'è il caso che alcuni si convertiranno. E questo sarà un premio che noi ci porteremo in cielo. Sono le opere, quelle che passando, come scritto nella parola di Dio, attraverso il fuoco, non si bruceranno. Opere d'oro, d'argento e pietre preziose. Così vale lo stesso principio anche a livello naturale: siamo chiamati a sostenere la Chiesa. Ora qua qualcuno dice: che vuole che isso? Sapete che tanti di noi sosteniamo la Chiesa mensilmente e ci siamo presi un impegno fin dall'inizio della Chiesa: chi 50 euro, chi 100 euro, chi di più. E tutto questo è possibile perché sosteniamo la Chiesa. E quindi tanti altri che arrivano dopo godono del frutto di quelli che hanno seminato e che stanno continuando a seminare. E in questo noi raccogliamo il premio, perché raccogliamo favori divini, opere di Dio, porte che si aprono, lavoro che arriva, macchine che non si rompono, tante cose che noi non vediamo ma delle quali veniamo risparmiati. Perché? Perché seminiamo nel Regno di Dio. E questa è sempre la legge di Dio della semina e della raccolta. Con questo non voglio mettere pesi su nessuno, ma voglio incentivare a seminare nella nostra casa. Amen? Ok. Tutti contenti? Amen. Ok. Quanti di voi eravate qui domenica scorsa? Alzate la mano. Puoi dire alla persona accanto a te: io c'ero. Io ci sarò anche domenica prossima. Domenica scorsa abbiamo avuto l'onore, la gioia di avere con noi dei ministri di Precept Ministry, qualcosa del genere. E tra le altre cose, vi ricorderete, abbiamo ascoltato una testimonianza tremenda che ha sconvolto le nostre vite e ci ha lasciati senza parole e ci ha fatto capire ancora una volta, soprattutto a noi, quanta strada abbiamo da fare. Perché ascoltare quel tipo di testimonianza ci fa sentire davvero piccoli, ma molto piccoli. E pensavo che tante volte, sapete, noi andiamo dietro a situazioni futili, inutili, di poco conto, ci fermiamo davanti a cose quasi proprio davvero senza senso e non ci rendiamo conto di quanto sono viceversa grandi e importanti le cose di Dio. E pensavo a un detto che non so se lo conoscete, che dice: a volte noi corriamo dietro alle mosche e ci scappano. Solo mia moglie lo conosce. Sarà un detto bolognese forse. Le mosche. E ci scappano gli elefanti. Cioè le cose giganti ci scappano e andiamo dietro alle cose piccoli. E credo, quantomeno lo è stato per me, che questa settimana sia stato un tempo di riflessione in cui davvero abbiamo concentrato il focus sulle cose importanti. E se qualcuno di voi si è perso il servizio di domenica scorsa, vi invito, attraverso la nostra pagina chiusa di internet, ad andare a vedere ed ascoltare quel servizio molto importante. Dopo quella testimonianza è stato condiviso quel meraviglioso capitolo 1 del libro di Giosuè, e questa parola ha continuato a confermare tutto ciò che abbiamo ricevuto fin da inizio anno, cioè conquistare la terra promessa. Amen. Chi vuole conquistare? Alzi la mano. Chi crede di essere un conquistatore? Chi lo è? Siamo dei conquistatori. Ma sapete, per quando si parla di conquistare, si parla anche di vittoria. E quando si parla di vittoria, si parla di combattimento. E quando si parla di combattimento, si parla di preparazione. Vittoria, combattimento, preparazione. Bisogna prepararsi alla battaglia. Ecco che giovedì eravamo qui a fare digiuno e preghiera di intercessione, perché questo è il nostro combattimento spirituale. Puoi dire alla persona accanto a te: preparati. Preparati. Perché preparati? Perché la risposta di Dio è lì, è vicino a te. E pensavo che tutto quello che noi facciamo è sempre basato sulla meravigliosa parola di Dio, sulla Bibbia. E quando tu inizierai a studiare la Bibbia, e ti invito a partecipare agli studi, capirai che questo libro è completamente collegato. Anche se viene fatta una distinzione tra Antico Testamento e Nuovo Testamento, entrambi sono collegati fra loro. E man mano che si realizzano gli eventi che vengono all'esistenza, noi ci rendiamo conto di quanta la loro realizzazione siano basati sulla realizzazione di parole profetiche e profezie. E sapete, una delle preoccupazioni che c'era ai tempi di Gesù era quella che i religiosi pensavano che lui fosse contro la legge di Mosè. E nonostante Gesù fosse superiore alla legge di Mosè, perché lui stesso l'aveva data insieme al Padre, a un certo punto dice una cosa, Matteo 5,17, è Gesù che parla: non pensate che io sia venuto ad abrogare la legge o i profeti. Io non sono venuto per abrogare, ma per portare a compimento. Versetto 18. Perché in verità vi dico, finché il cielo e la terra non passeranno, neppure un iota o un solo apice della legge passerà prima che tutto sia adempiuto. Sapete perché Gesù disse così? Perché Dio non può rinnegare la sua parola, e Gesù è Dio. E soprattutto Dio non entra in contraddizione con la sua parola né con se stesso. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono uno. Puoi ripetere con me? Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono uno. L'uno non andrà contro l'altro. E anche noi che siamo suoi figli dobbiamo essere uno fra di noi e uno attaccati con il Padre. La Bibbia è il libro di Dio. La Bibbia è un libro di storia. C'è scritta la storia di Dio. C'è scritta la storia del popolo di Dio. C'è scritta la storia dei servi di Dio. C'è scritta la storia della Chiesa di Dio, ma soprattutto c'è scritta la tua storia, la mia storia, la tua storia. Ma dove è scritta la mia storia? Cosa stai dicendo? È scritta la tua storia. Se saprai leggere, troverai le risposte che stai cercando. Io credo che la domanda forse più comune pronunciata è che ogni persona sulla faccia della terra si sia fatta almeno un migliaio di volte. Ma Dio esiste? Quante volte te la sei fatta questa domanda? Io ho iniziato a farmi questa domanda che ero un bambino. Quando in terza elementare abbiamo iniziato a studiare il sistema solare. E rimasi così affascinato, pensando a questa creazione. In quel momento ci veniva spiegato come questo Big Bang che creò ogni cosa. Ma già da lì la mia mente, un bambino di 8 anni, inizia a dire: ma non è possibile che da un'esplosione si sia creato tutto così? Ci deve essere stato qualcuno che ha creato tutto questo. Ci deve essere un creatore, un Dio che abbia creato ogni cosa. E quando pensiamo a Dio, pensiamo a questo essere supremo che non è nato in una certa data, esiste dall'eternità. Ed è difficile capire l'eternità, perché noi siamo nati un certo giorno, cresciamo, maturiamo, invecchiate, e poi morite, e poi andiamo in cielo. Quindi per noi ogni cosa ha un inizio, un'evoluzione e una fine. Pure tutte le cose che vengono create, all'inizio sono nuove, sono belle, stupende, poi man mano che passa il tempo iniziano ad invecchiare, si deteriorano, si autodistruggono, finiscono. E pensare che quest'essere invece viva dall'eternità, e pensiamo all'eternità come una cordicella che non ha inizio e non ha fine, un filo lunghissimo, non ha una fine. Mamma mia, è difficile capire queste cose, non riusciamo bene a metabolizzarle. E poi pensiamo: ma se questo Dio vive dall'eternità, nell'eternità, per l'eternità, è scritto che anche noi possiamo entrare in questa vita eterna e vivere anche noi per l'eternità. Ci abbiamo pensato? E non ci abbiamo pensato solo noi. Ci pensa l'umanità da sempre. E tutti continueranno a pensarci. E un giorno, sapete, un dottore della legge di quel tempo andò da Gesù e gli fece una domanda, Luca 10:25. Questo dottore della legge gli fa una domanda, voleva mettere Gesù alla prova. Allora ecco, un certo dottore della legge si levò per metterlo alla prova e disse: maestro, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: che cosa sta scritto nella legge? Come leggi? Attenzione a questo, come leggi? Perché sapete, noi possiamo leggere la parola di Dio, ma se non leggiamo la parola di Dio nel modo giusto, noi non la comprenderemo. Dobbiamo leggere la parola di Dio non come un libro, come la parola di Dio. E quando leggiamo la parola di Dio, dobbiamo invocare lo Spirito Santo affinché ci dia rivelazione della parola di Dio. Ecco perché Dio parla a Giovanni e gli dice: ti do la conoscenza di un altro libro. L'ultimo libro della Bibbia si chiama proprio la rivelazione, l'Apocalisse. Come leggi? E quegli rispondendo disse: la legge dice, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza, con tutta la tua mente, e ama il tuo prossimo come te stesso. Ed egli gli disse, hai risposto esattamente, fai questo e vivrai. Chi vuole vivere? Chi vuole morire? Tutti vogliamo vivere. Come viviamo? Ama Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Vuoi amare Dio? Sì o no? Il prossimo? Avanti il prossimo? Ecco, accomodati prossimo. E ama il tuo prossimo come te stesso. Fai questo e vivrai. Il segreto della vita eterna sta nella legge di Dio, e la legge di Dio parla d'amore. Perché l'amore è l'essenza di Dio. L'amore è l'origine di Dio. Giovanni dice: Dio è amore. E ciò di cui le persone hanno bisogno è non sentirsi dire, sai, se vuoi andare in paradiso devi conoscere tutti i comandamenti, tutta la legge, tutti i precetti, devi conoscere tutta la Bibbia, devi fare gli studi, le consulenze, devi venire, devi fare, devi dire. Le persone hanno bisogno di sentirsi dire solo una cosa: Dio ti ama e ha dato suo figlio Gesù a morire sulla croce per te. E questo è l'inizio. E quando noi ci sentiremo amati da Dio, ci verrà la sete della conoscenza. Avremo quel bisogno fisiologico di qualunque cosa fa la Chiesa, noi ci saremo. Il nostro desiderio sarà quello di poter partecipare a tutte le attività della Chiesa. Per quanto possibile, cercherò di non perdermi mai un'evangelizzazione in piazza, mai un'occasione di poter testimoniare di Gesù. Pensavo, come può un padre perdonare colui che ha ucciso sua figlia? Vi ricordate domenica scorsa? Quante volte l'abbiamo letto nella parola di Dio, il padre perdona l'umanità per l'uccisione di suo figlio Gesù. È la cosa più grande, ma la vediamo lontana. Quando tu ascolti e vedi una persona qui che ti dice: mia figlia di 17 anni è stata uccisa dal suo ragazzo. Un musulmano non ha specificato le motivazioni, forse le possiamo immaginare. Com'è possibile arrivare a questo? Come si fa a perdonare qualcosa del genere? Dobbiamo crescere. Abbiamo bisogno di crescere. Dobbiamo prepararci. Abbiamo bisogno di prepararci. Dio aveva chiamato Giosuè. E sapete, pensavo che Giosuè aveva vissuto tanto tempo al fianco di Mosè. E questo tempo per Giosuè fu un tempo di preparazione. E Giosuè era un generale dell'esercito. E Giosuè aveva combattuto tante battaglie in prima linea. E giovedì condividevo che quando il popolo degli Amalechiti andò contro Israele, Mosè salì sul colle insieme ad Aronne ed Ur e disse a Giosuè: scegli degli uomini e vai in prima linea a combattere. E non è che Giosuè disse: ma perché io? Ma perché non ci vai tu? Ma perché non ci va qualcun altro? Ma perché tu te ne devi salire nel colle insieme a loro due e io invece devo andare a rischiare la vita lì? Forse l'avremmo pensato, vero? Quando ci viene dato un compito, ma perché lo devo fare io? Ma perché non lo fa lui? Ma perché non lo fa quell'altro? Ma Giosuè era un generale. Giosuè era maturo. Giosuè sapeva che il suo posto era lì, in prima linea, a combattere. E a un certo punto, quando Mosè teneva le mani alzate, il popolo vinceva, quando le abbassava, il popolo perdeva. Che grande insegnamento. E così Aronne ed Ur sostenevano le braccia di Mosè per tenerle alzate affinché il popolo vincesse, e il popolo vinse. Mosè aveva il bastone di Dio nelle mani, e in più occasioni Dio stesso gli aveva detto di usare il bastone che gli aveva dato quando fu trasformato in serpente davanti a Faraone, quando aprì il Mar Rosso. Mosè, disperato, con l'esercito egiziano dietro e il mare davanti, gridò a Dio: che devo fare? E Dio gli disse: Mosè, che cosa hai nelle mani? L'hai dimenticato? Che cosa hai nelle mani? Ho il bastone di Dio. Bene, alzalo, alza il bastone di Dio stamattina. E quando Mosè alzò il bastone di Dio, tutto quello che è naturale dovrà sottomettersi a ciò che è spirituale, soprannaturale. E il mare si aprì e il popolo passò. Cos'hai nelle mani? L'autorità. Quando Mosè alzava le mani, il popolo vinceva. E pensavo che possiamo alzare le mani per due motivi: o in senso di vittoria, o in senso di arresa. Arrenditi, alza le mani. Che la bassa, se non si vede la pancia, dice mia moglie. Però se prima non alziamo le mani in senso di arresa, non le potremo alzare in senso di vittoria, perché la vittoria passa attraverso l'arresa. Quando io mi arrendo, allora vinco. L'apostolo Paolo diceva: quando sono debole, allora sono forte. Mi è stata data una spina nella carne affinché non mi insuperbisca. Che cos'era questa spina nella carne dell'apostolo Paolo? Sapete che la Bibbia non lo dice. Tanti pensavano che era zoppo, che avesse un problema a un fianco, però se noi leggiamo la parola di Dio, lui parla proprio lì di persecuzioni. E se guardiamo proprio la vita dell'apostolo Paolo, fu uno dei più perseguitati della Chiesa, al punto che quando Gesù stesso lo chiamò e parlò ad Anania, gli disse: verrà quest'uomo di nome Saulo, verrà a cercarti. E Anania rispose allo Spirito Santo e gli disse: no, no, no. Io ho sentito di quante cose questo ha fatto contro la Chiesa. Guarda che ti stai sbagliando. E Dio gli disse: non ti preoccupare, lui è uno strumento che ho scelto io. E io gli mostrerò quante cose dovrà soffrire per il mio nome. Non è che disse: gli mostrerò quante grandi cose dovrà fare per il mio nome. Che fece? Quante cose dovrà soffrire per il mio nome. Allora stiamo attenti all'evangelastico. Ma che cos'è un elastico? L'evangelastico è l'evangelo facile, quello tutto bello, tutte rose, tutte fiori, tutta prosperità. Preghiamo e tutti guariti, vieni, conferenza tutti guariti. Poi le persone non guariscono. E sai cosa fanno? Prendono la Bibbia. Mi hanno illuso. Pensavo che invece. Mai dire a una persona: sai, se conosci il Signore Gesù i tuoi problemi sono finiti. È una bugia, non è così. Soprattutto all'inizio i tuoi problemi aumenteranno, perché c'è qualcuno a cui non piacerà che tu ti converta al Signore e cercherà di metterti davanti tutte le situazioni possibili e immaginabili per scoraggiarti e farti fare dietro front. Ma in tutte le situazioni noi sappiamo a chi rivolgerci. Noi sappiamo che qualunque cosa possa accadere, sapete, tante volte, umanamente parlando, e ci sta, la morte sembra una sconfitta, ci sta. Ma se i nostri occhi dello Spirito vedranno oltre, capiremo che quando un figlio di Dio chiude gli occhi e si addormenta, perché così dice la parola di Dio, è entrato nell'eternità. Certo, per chi rimane è un problema, per chi rimane è triste, per chi rimane, chi ama soprattutto, è doloroso, è brutto. Ma spiritualmente accade qualcosa di meraviglioso, perché la cosa più importante è che la persona abbia conosciuto il Signore e lo abbia ricevuto nel suo cuore, come Signore e Salvatore. E tornando a Giosuè, capitolo 1, Giosuè il generale, Giosuè il guerriero, leggendolo per almeno tre volte, Dio gli dice una cosa. Prima gli dice: alzati, la prima cosa da fare, alzati la domenica mattina e vieni in chiesa. Alzati. E poi nei versetti gli dice: sii forte e coraggioso, sii molto forte e molto coraggioso. Ho detto: ma perché Dio gli dice così? Giosuè era un generale, Giosuè era un guerriero fortissimo, perché Dio continua a insistere ancora: sii forte, sii coraggioso? Ho detto: ma non è che Giosuè aveva paura? Secondo voi Giosuè aveva paura? Sì o no? Faccio la statistica. E sapete, la risposta Dio la dà al versetto 6. Sii forte e coraggioso. Perché? Perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dare loro. Sarai tu a mettere il popolo in possesso del paese. Tu potresti dire: bello. Ma dov'era la difficoltà? La difficoltà era che Giosuè avrebbe dovuto fare ciò che il grande Mosè non era riuscito a fare. La parola di Dio dice che non esistette più un profeta come Mosè. Alla fine di Esodo, leggerete quando Mosè si addormentò, non vi fu più nessuno come Mosè. Uno, ci fu un particolare, un caso, in cui Aronne e la sorella Miriam giudicarono Mosè per una sua scelta e mormorarono. Mosè non aveva sentito, ma Dio sì. E Dio, sapete cosa fece? Convocò immediatamente tutti e tre nella tenda di convegno. E sapete cosa disse? Se c'è un profeta, io parlo a lui in sogni, in visioni. Ma il mio servo Mosè, io gli parlo faccia a faccia. E non c'è nessuno come lui su tutta la faccia della terra. Sapete cosa successe quel giorno? Che Miriam divenne lebbrosa. Ed Aronne non divenne lebbroso soltanto perché era sommo sacerdote. Giosuè doveva sostituire Mosè, il grande Mosè, colui che parlava faccia a faccia con Dio. E sapete, quando eravamo a Bologna, durante la nostra crescita spirituale, noi stavamo sempre vicini al pastore Mike ed Elisa, sua moglie. E man mano che stavamo con loro, mentre vedevamo, osservavamo come loro si muovevano, quello che facevano, noi imparavamo da loro. E siamo cresciuti a 360 gradi. E la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di iniziare a servire dalle cose più umili. Perché, come dice la parola di Dio, tutto quello che la tua mano trova di fare, da fare, fallo con tutta la tua forza. E abbiamo imparato cosa significa essere chiesa, abbiamo imparato a servire dentro e fuori la chiesa senza risparmiarci di nulla. Ma soprattutto eravamo con loro nei momenti particolari, quando c'era da andare a pregare a casa di un malato terminale, quando c'era un funerale. E lì era più difficile. E quando qualche volta venivo chiamato a predicare, era tutto facile, tutto bello. Era quel momento, comprendetemi, di gloria. Perché tanto tutto il lavoro sporco lo facevano loro. E quando ci trovavamo in una situazione dove arrivavamo fino a un certo punto, pastore, scusami, c'è bisogno un attimo. Avevamo le spalle coperte, eravamo sereni, tanto c'erano loro. E non vivevamo le preoccupazioni, l'ansia, sì, tutto in maniera molto trasversale. In prima linea c'erano loro. E pensavo che molte volte siamo, e dico siamo perché l'ho fatto anch'io, tutti bravi a criticare, a giudicare. Io l'avrei fatto così, sicuramente sarebbe stato meglio. Ha sbagliato a farlo così. Ma quando siamo investiti di una responsabilità più grande, allora comprendiamo che le cose sono molto differenti. Giosuè aveva dimostrato a Mosè fedeltà, ubbidienza, sottomissione e lui era sempre pronto a combattere e a fare tutto ciò che Mosè gli diceva. Era sempre al fianco di Mosè. E sapeva ascoltare la voce di Dio. E quando fu mandato insieme a Caleb e alle altre 10 spie a ispezionare la terra promessa, tornarono 12 e diedero il resoconto. Dio aveva promesso la terra promessa. Voi entrerete in una terra dove scorre latte e miele. Poi hanno fatto la radio. Potete ridere se volete. E così andarono e tornarono. E su 12, pensate, 10 dissero una cosa, 2 dissero l'esatto opposto. Tutte e 12 dissero: è una terra bellissima, meravigliosa, sembra quasi la Sicilia, scorre davvero latte e miele, ci sono dei grappoli d'uva che abbiamo portato in due con un'asta, talmente sono pesanti e grossi chicchi d'uva che sembrano delle pesche. Ma non ce la faremo mai, non ci possiamo entrare, il popolo che abita è molto numeroso e non solo, abbiamo visto pure i giganti, i discendenti di Anak, ci sono gli Amalechiti lì, i Gebusei, gli Ittei. Popoli di guerra, popoli contrari, non possiamo prenderlo questo paese. E guardate cosa succede, Numeri 14 dal versetto 1. Allora tutta l'assemblea alzò la voce e diede in alte grida, disperati. E quella notte il popolo pianse. Voi pensate, questi erano usciti dall'Egitto. Dopo 400 anni di schiavitù, 400 anni in cui aspettavano il liberatore, Dio manda il liberatore, Mosè, conoscete tutti la storia, le piaghe d'Egitto, finalmente riescono ad uscire quella notte dall'Egitto, la Pasqua, il passaggio, passano il Mar Rosso sull'asciutto, gli egiziani muoiono tutti in mezzo al mare. Nel deserto Dio mette la colonna di nuvola per proteggerli durante il giorno e di fuoco durante la notte, perché c'è uno sbalzo termico pure di 70 gradi tra giorno e notte nel deserto. E avevano visto grandi meraviglie. Arrivano lì. Sono quasi lì per entrare nella terra promessa. Vanno a ispezionare il paese, vedono che è meraviglioso, però vedono i giganti, vedono gli Amalechiti, non ce la faremo mai. Tutti i figli di Israele mormorarono contro Mosè e contro Aronne e tutta l'assemblea disse loro: fossimo morti nel paese d'Egitto o fossimo morti in questo deserto. Cioè, ma è normale dire queste cose? chissà se anche noi avremmo detto le stesse cose. Perché l'Eterno ci conduce in questo paese? Per farci cadere di spada? Mamma mia, che fede. Le nostre mogli e i nostri piccoli saranno preda del nemico. Non sarebbe meglio per noi ritornare in Egitto? Cioè, di nuovo schiavi? Volete di nuovo tornare a diventare schiavi? E si dissero l'un l'altro, guardate che spiritualità, scegliamo un capo e torniamo in Egitto. Allora Mosè ed Aronne si prostrarono a terra davanti a tutta l'assemblea riunita dei figli di Israele. Giosuè, figlio di Nun, e Caleb, figlio di Jefunè, che erano tra coloro che avevano esplorato il paese, si stracciarono le vesti e parlarono così a tutta l'assemblea dei figli di Israele, dicendo: il paese che abbiamo attraversato per esplorarlo è un paese buono, buonissimo. Se l'Eterno si compiace con noi, ci condurrà in questo paese e ce lo darà. È un paese dove scorre latte e miele. Soltanto non ribellatevi all'Eterno e non abbiate paura del popolo del paese, perché essi saranno nostro cibo. La loro difesa si è allontanata da loro e l'Eterno è con noi. Non abbiate paura di loro. Allora tutta l'assemblea parlò di lapidarli, ma la gloria di Dio apparve sulla tenda di convegno a tutti i figli di Israele. Certo, pensavo che se Dio ci dovesse trattare secondo le nostre insufficienze, debolezze, cambi di bandiera, per intenderci, come fa un popolo che ha vissuto da schiavo e è stato liberato a dire: facciamoci un altro capo, ribelliamoci a questi, torniamo da dove eravamo venuti, andiamo di nuovo in Egitto? Pensavano alle cipolle e si erano dimenticati dei lavori forzati. Lapidiamo Mosè ed Aronne. Ma come si fa? Com'è possibile, mi chiedo? Fa parte tutto del pacchetto. Quando entra lo spirito di ribellione, la prima cosa che fa è farti ribellare contro l'autorità di Dio e contro l'autorità da Lui costituita. E quando una persona si trova in questa situazione, è in una bruttissima posizione, è entrato davvero nel pericolo, diventa preda del nemico. E mentre 10 vedevano i giganti, solo 2 vedevano che il Signore era con loro. Mentre 10 guardavano e vedevano umanamente, solo 2 guardavano spiritualmente. Dio ha detto che ce lo darà, ce lo darà. Dio è con noi, è dalla nostra parte. Tutto quello che Lui ha detto, Lui lo farà. Perché Giosuè e Caleb avevano fatto esperienza di Dio, sapevano chi era Dio, sapeva chi era Mosè, sapevano chi era Aronne, sapevano anche chi era Amalek. Amalek è il nemico di Dio, Amalek è il nemico, Amalek è colui che ti verrà contro. Ma quando durante quella battaglia, mentre Mosè era sul colle insieme ad Ur e ad Aronne, e Giosuè combatteva sul campo e vinsero la battaglia, Dio disse qualcosa a Mosè. Esodo 17:13. Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente. E l'Eterno disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo. E guardate cosa dice qua: e fai sapere a Giosuè che io cancellerò interamente di sotto il cielo la memoria di Amalek. Dio l'aveva detto. E dice a Mosè, digliela a Giosuè. Digliela a Giosuè. Si deve ricordare Giosuè, scrivilo in un libro, Amalek è cancellato. Prepariamoci. Prima di attraversare il Giordano, Gesù dice una cosa, Giosuè dice una cosa molto importante. Stavano per entrare nella terra promessa, Giosuè 3, versetto 5. Stavano per vedere un altro grande e potente miracolo. C'era un fiume davanti, non potevano passare. Mosè non c'era più. Giosuè dice al popolo, cosa disse? Cosa disse Giosuè al popolo? Santificatevi, perché domani l'Eterno farà meraviglie in mezzo a voi. E dopo che attraversarono il Giordano, Dio dice una cosa. Prendete 12 pietre, prendetele dal letto del fiume, fate un altare e questo luogo si chiamerà Gilgal, una pietra per ogni tribù di Israele. E sapete cosa significa Gilgal? Cerchio di pietre, le 12 tribù messe tutte a cerchio, con lo stesso lavoro, con lo stesso valore. Ma Gilgal ha anche un altro significato, significa rotolare via. E mi ricorda l'unità, l'uguaglianza, ma anche un evento in particolare. E le donne trovarono che la pietra era stata rotolata via dal sepolcro. Mi ricorda la risurrezione. E così Giosuè e il popolo si trovano davanti alla terra promessa, Gerico. Gerico era una città compatta, definita inespugnabile, fortificata. E Dio parla a Giosuè e gli dà direttive, e gli dice come dovrà entrare dentro la città. E sapete cosa succede? Che a un certo punto, dopo aver attraversato il Giordano, Giosuè con il popolo si trova davanti a Gerico, e dalla scrittura capiamo che Giosuè è messo giù, forse sta pregando, forse è inginocchiato. E mentre è lì messo giù così, gli si presenta l'angelo di Dio. Avvenne che mentre Giosuè era presso Gerico, a un certo punto alzò gli occhi e guardò. Ed ecco un uomo gli stava davanti con in mano una spada sguainata. Giosuè gli andò incontro e gli disse, sei tu per noi o per i nostri nemici? E gli rispose, no, io sono il capo dell'esercito dell'Eterno. Arrivo in questo momento. Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse, che cosa vuol dire il mio signore al suo servo? E il capo dell'esercito dell'Eterno disse a Giosuè, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Che strano, la stessa frase che Dio dice a Mosè quando si trova davanti al pruno ardente. Togliti i calzari, perché il luogo in cui tu stai è santo. l'angelo dell'Eterno parla a Giosuè e gli dice: Giosuè, vedi? Io ti ho dato in mano Gerico, il suo re e i suoi valorosi guerrieri. Io te l'ho dato. Sei tu per noi o sei per i nostri nemici? Pensava fosse un angelo di Dio, un profeta di Dio. Ma quello lì era Dio. Quello lì era l'angelo dell'Eterno. Quello lì era Gesù Cristo in persona, il capo dell'esercito di Dio. Se vuoi vedere una grande vittoria, ti devi santificare. Se vuoi vedere conquiste nella tua casa, nella tua famiglia, ti devi santificare. Cosa significa che mi devo santificare? Ti devi appartare per Dio. Ti devi consacrare a Dio. Devi cambiare modo di vivere. Devi lasciare tutte quelle cose che non vanno bene. Devi mettere in pratica la parola di Dio. La tua conquista dipenderà da te, non da Dio. In più occasioni il popolo viene chiamato a santificarsi se vuole vedere la vittoria. Senza santificazione non ci sarà vittoria. La santificazione è fondamentale per ognuno di noi. Non possiamo cercare Dio e poi fare tutto quello che vogliamo. E quando parlo di santificazione, sto parlando di santificazione interiore, del cuore, dell'anima, dello spirito, del corpo, esteriore. Santificazione è a 360 gradi. Santificazione non è dentro la chiesa, bello, tutto sistemato, vestito bene, fuori dimentico pure chi è Dio e faccio quello che mi pare, perché tanto ormai siamo moderni. Dio lo sa, ormai il cristianesimo si è modernizzato e dimentichiamo invece quali sono i sentieri antichi. Con questo non sto dicendo che dobbiamo vivere come gli eremiti o tornare indietro a 50 anni fa. Non è questo il senso e il significato. Ma tu stesso lo sai come parli, il tuo linguaggio, i tuoi pensieri, i tuoi ragionamenti, i tuoi comportamenti, come ti muovi, cosa fai, dove vai, con chi stai. Senza santificazione non potrai vincere. Non potremo vincere. Dobbiamo santificarci. Non possiamo conformarci al vano modo di vivere che è presentato in questa vita naturale. Non possiamo. Possiamo santificarci. Lo possiamo fare. Possiamo essere veri dentro e fuori noi stessi, dentro e fuori i luoghi. Possiamo essere veri. Possiamo essere sempre sinceri, veri, leali, trasparenti, fedeli. Possiamo farlo. Dobbiamo farlo. Siamo chiamati ad essere. E quando hai qualche dubbio, ti devi fare solo una domanda. Gesù cosa avrebbe fatto qui? Gesù cosa avrebbe detto? Gesù come si sarebbe comportato? E se sappiamo ascoltare, c'è quella voce che si chiama Spirito Santo che è dentro di noi, che ci dice: alt, stai attento, questo non va bene, non viene da parte mia. E se noi sappiamo ascoltare, abbiamo già la risposta e non sarà neanche necessario chiamare il pastore: senti, tu cosa ne pensi? Già lo sai, già Dio ha parlato al tuo cuore, ascolta la sua voce. Santificatevi, Che tipo di vita vuoi vivere? Essere sconfitto, vittorioso, dipende da te. Ah, ma io mi voglio divertire. Ti puoi divertire. Anche da cristiani ci si può divertire. Come se ci si può? Ci divertiamo e come? Tanto anche. Per divertirsi non c'è bisogno di droghe o di cose strane, anzi. Anche perché tutte quelle cose le cercano tutti coloro che vogliono scappare e fuggire alla realtà, perché non hanno la pace dentro, non hanno la gioia, la cercano e quando non la trovano vogliono evadere dalla realtà. Cosa c'è di meglio per evadere dalla realtà? Andare fuori controllo, fuggire dalla realtà. Non è la soluzione. Tutto quello porta alla distruzione. Ma se hai conosciuto il vero, il Figlio di Dio, e hai ricevuto la salvezza ed è entrato Lui nel tuo cuore, hai iniziato adesso a vivere davvero una vera vita, una nuova vita, nella gioia, nella pace, nella speranza, nella sicurezza. Accada quel che accada, io so dove andrò. Sarò con Lui per l'eternità. Niente e nessuno mi separerà da Lui, dal suo amore. Che vita vuoi vivere? Io voglio vivere alla sua presenza. Salmo 27 c'è un versetto meraviglioso che dice: una cosa ho chiesto all'Eterno. Una cosa. Non solo l'ho chiesta, la cerco. La devo trovare. Che cosa cerchi? Dimorare. Ho deciso di prendere casa insieme a Dio. Dove Lui abita, io abito. Dove Lui sto io. Di dimorare nella sua casa tutti i giorni della mia vita. Tutti i giorni della mia vita. Dimorare con Lui significa vivere con Lui, essere in contatto con Lui, pensare a Lui. Quando tu ti inizierai a svegliare la mattina e la prima cosa che penserai è Lui, il Signore, quando tu penserai sempre in funzione di Dio, del regno di Dio, della chiesa di Dio, allora tu stai dimorando in Lui e Lui dimora in te. Quando tu ti ricorderai ogni tanto di Dio e che forse devi andare in chiesa, allora ancora Dio non sta dimorando dentro di te. Nel tu in Lui, quando diventi tutt'uno con Lui, stai dimorando in Lui. E quando dimori con Lui, sai cosa succede? Che la tua fede cresce, la tua forza cresce, la tua speranza cresce, perché Lui è sempre la tua soluzione. E non andrai più nel panico, nell'ansia: che succede, come farò, che succederà. È scritto in un salmo: egli non temerà cattive notizie. Perché? Perché riposi in Lui. Sei nella pace, sei al sicuro, sai che Dio è dalla tua parte, ci sarà l'angelo dell'Eterno. Ma tu sei per noi o contro di noi? Io sono il Figlio di Dio, io sono l'angelo di Dio, il capo dell'esercito di Dio. In un'occasione, concludo, quando Eliseo e il suo servo furono accerchiati da un tremendo popolo che li voleva distruggere. E c'era tutta la valle piena di carri e cavalli di questo esercito. A un certo punto, il servo disperato chiamò il profeta: Eliseo, stavolta non riusciremo a vincere, stavolta siamo fritti. Guarda cosa c'è qua. Eliseo guardò e fece una cosa: Signore, apri gli occhi di questo servo affinché veda. E gli occhi del servo si aprirono e tutta la valle, mamma mia, era piena di carri, di cavalli, di angeli dell'esercito potente di Dio. Erano molto più numerosi di quelli. Ed Eliseo poi disse solo una cosa: Signore, come hai aperto gli occhi al servo, chiudi gli occhi a tutti questi qua. E tutto l'esercito diventò cieco, tutti, non vedevano più niente. E Eliseo gli disse, ma chi state cercando? Stavamo cercando il profeta. Ah, lo so io dove, venite con me, vi ci porto io. E li portò dentro l'accampamento di Israele. Ed erano circondati da tutto Israele. E poi disse, Signore, adesso apri i loro occhi. E di nuovo iniziarono a vedere tutti e si videro circondati. E il re di Israele disse al profeta, padre mio, li devo uccidere? Dimmi, li devo uccidere? E Eliseo disse, no, uccidi i prigionieri? Ti piace vincere facile? Non si fanno queste cose. No, dai da mangiare, dagli pane e acqua affinché si riprendano un pochino e poi li rimanderemo a casa. Certo, le cose di Dio sono follia. Noi che avremmo fatto? Ammazziamoli tutti immediatamente. E così, e quelli se ne sono tornati come cani bastonati, ed è scritto che da quel momento quel popolo, erano gli Assiri mi pare, non osarono più attaccare il popolo di Dio. Ma prepariamoci, ci possiamo alzare?